preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori e bentornati su Papaveri e Vasche. Io sono Veronica e regia con me come sempre c'è Andrea e questa sarà una puntata un po' strana. Dall'inizio di questa stagione vi avevo detto che avrei parlato anche un po' di me, poi si sono susseguiti eventi, ospiti e il tempo non c'era mai stato ed io speravo che così continuasse ad essere. Invece cause forze maggiori, cioè una mia defiance che non mi ha permesso di contattare come sempre gli ospiti e organizzare una scaletta ben fatta, mi sono trovata qui oggi in radio senza nessun ospite e senza neanche un argomento ben preciso ed ecco che andiamo ad aprire quindi quel famoso diario di cui vi avevo parlato. Nella prima pagina di ogni mese c'è sempre una ricetta o della mia mamma o della mia nonna. E allora io sono andata al mese di aprile di qualche anno fa ed inizia con proprio una ricetta. Ho deciso oggi intanto di darvi gli ingredienti perché è una ricetta lunga, difficile, impegnativa. Quindi intanto oggi vi do gli ingredienti così per venerdì prossimo, se li avrete tutti racimolati, io vi darò il modo con cui unire tutta questa roba che non è poca e fare la colomba pasquale della Gingia, alias la mia nonna. Allora iniziamo subito: 420 grammi di farina, 120 grammi di zucchero a velo, 65 millilitri di latte, 35 millilitri di acqua, 100 grammi di burro, 10 grammi di lievito madre essiccato, 5 grammi di lievito di birra, 5 g di sale, 100 g di uvetta sultanina, buccia grattugiata di arance, ovviamente non trattate, 120 g di uova, sono all'incirca due uova medie, 20 g di tuorli, quindi siamo sempre su un uovo di medie dimensioni, 50 g di mandorle, 30 g di zucchero a velo, 30 g di zucchero, 120 g di albumi, sono sempre tre uova medie, e 50 g di granella di zucchero. Per concludere, 20 g di tuorli. Tutta questa roba servirà a fare varie parti della nostra colomba, ci saranno varie preparazioni, quindi intanto riascoltatevi, mandate avanti e indietro per chi ha la fortuna di ascoltare la puntata in differita, invece chi la sta ascoltando dalla macchina tra un'oretta circa a fine puntata, date il tempo ad Andrea di essere il Superman della nostra radio e di metterla in podcast e vi riascoltate tranquillamente tutti i nostri ingredienti. E poi venerdì metteremo le mani in pasta e ci faremo questa bella colomba pasquale alla maniera un po' di una volta, senza canditi, perché la mia ricetta è senza canditi. Una puntata dove io vi parlerò di me e quindi alcuni staranno già sbadigliando, spero che nessuno cambi stazione, vi conviene rimanere sintonizzati se non altro per la musica. E allora partiamo alla grande, George Michael e Lisa Stanfield in These Are the Days of Our Lives.
Shining, we just live for fun. Sometimes I feel like late.
Questo live è tratto dal tributo che ai tempi questi due artisti fecero a Freddie Mercury. Allora, io ero in macchina qualche giorno fa e stavo ascoltando una playlist a loro dedicata ed è arrivata Somebody to Love nella versione di George Michael. E sinceramente questa vecchietta un po' acida e dal cuore inaridito si è accorta che ancora dentro qualcosa era vivo, perché il pensiero che questi due artisti non ci siano più e che io non li possa più ascoltare dal vivo mi ha strappato in quel momento un po' di occhio lucido. E allora ho deciso, mentre ero qui al volo che preparavo la scaletta, che avrei avuto voglia di ascoltarli tutte e due. Questo era un buon compromesso, unito alla voce bellissima di Lisa Stansfield, che in questo brano è proprio un valore aggiunto. La puntata è iniziata con gli ingredienti che mi ha tramandato la mia nonna per la colomba pasquale, e allora continuo dal mio diario a leggervi quello che è un racconto di un pomeriggio io e la mia nonna. A quest'ora eravamo io e te in cucina, io seduta al tavolo per finire i compiti e tu nella poltrona con la tua settimana enigmistica, gli occhiali un po' calati sul naso e l'immancabile pannuccia dove c'era sempre qualche caramella oltre al tuo fazzoletto. Tutte e due in religioso silenzio per non svegliare il nonno. Ogni tanto alzavi lo sguardo e mi sorridevi, quel sorriso caldo e pieno di amore che oggi mi manca. Poi io sottovoce ti dicevo: «Nonno, ho finito, si fa un teino?» Tu alzavi le tue braccia, mi tendevi la mano e io facevo finta di aiutarti, come se tu non ce la facessi ad alzarti dalla poltrona. Andavi allo scolapiatti, dove tenevi il pentolino, e quindi prendevi la scatola dei fiammiferi da sopra la lavastoviglie, che in realtà in casa nostra era un elettrodomestico sconosciuto, questo lo devo dire, perché era lì, io da che sono nata l'avevo sempre vista lì, ma non l'ho mai vista in funzione. In realtà nella parte sottostante ci stavano le buste, gli oggetti, nella parte sopra le pentole, ma pulite, cioè venivano lavate a mano e poi pulite ed asciutte messe in lavastoviglie. Era un mettitutto in realtà. Così mettevi a scaldare l'acqua, io aprivo il mobile sotto la televisione dove c'erano i biscotti. Tu li riponevi dentro delle buffe scatole da caramelle con il tappo giallo. Mi sedevo aspettando, sempre in silenzio. Io credo di non aver mai rincontrato dopo di te una persona con la quale mi sentissi così in compagnia anche senza proferire una sola parola. Poi versavi il tè nelle nostre tazze bianche a fiori blu. Ve le ricordate? Erano quelle della Nutella. Credo che alla metà, che è nato negli anni 70, le tazze della Nutella siano qualcosa che tutti avevamo in casa. La tua ovviamente sbeccolata. Perché? Perché le nonne avevano questa caratteristica, se c'era due cose, quella più bella si dà al figlio, si dà al nipote, tanto l'importante è come quando si vuol preparare qualcosa di particolare, lo si fa solo se ci sono ospiti. Ecco, noi nipoti per i nonni siamo degli eterni ospiti, qualcuno da trattare sempre con i guanti. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto molta tenerezza. Riprendo il racconto un po' da dove mi sono fermata. Mi dicevi, pur vedendo il fumo che usciva, di stare attenta, perché bruciava. Io annuivo per farti contenta e prendevo la palla al balzo per svegliare il nonno. Mio nonno Arrigo. Nonna, mentre aspetto che si fredda, vado a svegliare il nonno e sento se lo vuole anche lui. Entravo piano in camera. La porta era sempre socchiusa. Appoggiavo la mia mano su quella di mio nonno e lui già lì apriva un occhio. Nonno, lo vuoi il tè? Sì, però prima. E lui era fiorentino, quindi diceva sì, però prima. Dammi un bacino. Ecco, questa è l'inizio di una storia che è durata per mia fortuna tantissimi anni, cioè la mia convivenza con i miei nonni. Ho deciso che quando ci saranno dei momenti riaprirò questo diario e vi parlerò di loro, perché credo che sia un giusto modo per rendergli un tributo e per ricordarli in maniera affettuosa e farli conoscere a chi non li ha conosciuti. E allora vi parlerò di me attraverso loro. Nel frattempo erano gli anni Ottanta, io crescevo, cominciavo ad ascoltare la musica in un modo un po' diverso e cominciavo anche a capire che la musica si balla e non solo si canta, non è solo un'esibizione di bambina, ma è anche proprio qualcosa del quale si avverte il ritmo e lo si segue. Ecco, in quegli anni ce n'era una di cantanti che a me piaceva moltissimo, al di là di un aspetto estetico che incarnava quelle bellezze anni 90 che noi ragazzine volevamo inseguire, aveva anche una voce fantastica. E lei era, il nome reale, la lettura sarebbe Yaz, poi veniva chiamata Jazz in mille modi, ma il nome vero sarebbe Yaz. Noi ce l'ascoltiamo con il brano più famoso di tutto il suo repertorio. The only way is up.
The only way is up.
Ricordo perfettamente anche il video di questo brano Imperversava su Video Music. E proprio parlando di Video Music, all'interno del mio diario ho trovato un pezzettino di tanti anni fa dove parlo appunto proprio di questo canale. Se vi va, ascoltatelo. Ho compiuto da qualche giorno 11 anni, ma il regalo più bello è stato che finalmente il nonno Arrigo ha comprato la TV a colori, anche per la cucina, ed abbiamo messo quella in bianco e nero in camera nostra. Ora posso guardare un canale ganzissimo che c'è da quest'anno, Video Music. Mi piace tanto questo canale perché si vedono tutti i video delle canzoni, ed in questi giorni un po' di cantanti stranieri hanno fatto una canzone per il Natale bellissima. I soldi che raccoglieranno con questa canzone andranno ai bambini in Africa, che la nonna Gingia dice sempre che devo mangiare per rispetto a loro che non hanno niente. Io allora, per fare qualcosa, sono andata da Maurizio, il negozio di dischi qui vicino, insieme al babbo, ed abbiamo ordinato il disco. La canzone è molto bella anche perché c'è Simon Le Bon. Poi ce ne sono altri, uno buffo tutto truccato che si chiama Boy George. L'ho visto anche a Disco Ring. E poi c'è Cyndi Lauper che mi piace tanto. Gli altri mi sa che non sono famosi perché non li conosco. Però ne ho visto uno che mi piace tanto, che fa un pezzo con Simon Le Bon. Mi ha detto il Tilly, che è in classe con me, che sa chi è e che canta in un gruppo che si chiamano U2. In settimana mi porta una cassetta del suo fratello per ascoltarli. Ha detto che sono bravi. Io spero arrivi presto il disco, anche perché dentro, l'ho letto su Cioè, ci sono anche le foto dei cantanti. E se c'è anche quella di John Taylor, almeno la regalo alla Cristina, che è fissata con lui. Ora, caro diario, ti saluto, perché devo fare i compiti. Pensare che questa cosa è stata scritta alla bellezza di 35 anni fa fa un po' effetto. E me lo fa un po' per le cose che racconto, ma me lo fa anche per il modo in cui è scritta, perché chiaramente sono le parole di una bambina. E le parole di una bambina che poi avrà un rapporto con la musica importante, fondamentale. La musica caratterizza buona parte di tutta la mia vita oramai da sempre, e quindi in questo momento vado di emozione, fuori dal contesto temporale di quello che abbiamo sentito, ma ho proprio bisogno di una cosa particolare. Ci ascoltiamo Seven Days in Sunny June, Jamiroquai.
The way we left us one.
1996 e io ero ad Ibiza. La discoteca di cui vi sto parlando è l'Amnesia, famosissima adesso, lo era anche allora, chiamata Amnesia chiaramente da tutte le persone che frequentano l'isola. Ad un certo punto tutto si fermò e si aprì una specie di strada tra la gente, scortato da dei gorilla con un casco incredibile, tutto di lurex, entrò Jamiroquai. Personaggio incredibile, discutibile da alcuni punti di vista, ma non certo dal punto di vista musicale. La puntata di oggi è solo emozione, emozione in quello che io vi sto raccontando, almeno per me, e emozione nella musica. Saranno solo pezzi che per me sono fondamentali, che si riferiscono a tappe non legate a quello di cui parlo, ma a momenti comunque molto importanti della mia vita. Sono stati giorni ventosi, questo vento che ci ha un po' frastornato a tutti. Mi tornava in mente un po' Chocolat, quando lei arriva a questo vento del nord ed è costretta a muoversi e a cambiare. E questo vento ha dato un po' noia a tante persone, a me per prima, perché destabilizza. È un qualcosa tra i vari fenomeni meteorologici che è particolare, specialmente per chi come me viene da una famiglia di ambulanti. E allora nel mio diario ho guardato un po' e mi sono accorta che c'era anche inerente a questo argomento qualcosa relativamente vecchio. È una cosa che ho scritto pochi anni fa. Sinceramente io ho un bel po' di cose, se volessi, da leggervi, perché io ho iniziato a scrivere un diario che avevo all'incirca 8 anni e non ho mai smesso. Quindi sono una bella parte in una libreria di quaderni e sinceramente non è difficile trovare materiale su vari argomenti. E vi leggo questo pezzettino che parla appunto del lavoro della mia famiglia. Vengo da una famiglia di ambulanti e noi con il maltempo abbiamo combattuto per molti anni. Certo è che il vento non era motivo per non andare al lavoro. L'unica differenza era che nelle giornate molto ventose non si montava la tenda per evitare che qualche raffica la spaccasse e dopo era moccoli. Addirittura a Passignano qualche volta le folate portavano con sé gli spruzzi del lago che quando ti arrivavano nel muso in pieno inverno non davano certo gusto. 2 giorni di mercato durante le vacanze di Natale e il bruscio, che è quella screpolatura della bocca, detto da noi in dialetto, e il bruscio era assicurato. Quando si andava ad acquistare la merce agli ingrossi veniva impacchettata in dei cellophane azzurri che diventavano poi a casa i nostri paracadute nelle giornate molto ventose come quelle dei giorni scorsi. Ci lasciavamo trasportare dal vento, visto che sia io che mio fratello da piccoli eravamo magrissimi. Lui per fortuna sua lo è rimasto. Era freddo, sì, ma era l'inverno ed anche la primavera spesso era così. Certo non mi ricordo le scuole chiuse per vento, ma non perché non tirasse mai, ma proprio perché si vivevano le intemperie forse in maniera diversa da come le si vivono oggi. Addirittura io mi ricordo quando i temporali, 30-40 anni fa succedeva spesso, ci lasciavano senza la luce. Allora noi ci radunavamo tutti in cucina ed il nonno Arrigo con la sua bella voce imponente iniziava: è arrivato un bastimento carico di F. Cominciavamo ad urlare fagioli, foglie, fino a che qualcuno non indovinava la parola misteriosa. Al gioco partecipavano grandi e piccini di casa, mentre la nonna Gingia, intenta anche lei a cercare di indovinare, girava per la casa con una buffa lampada d'olio, continuando a fare le faccende. E quindi per lei non esisteva nulla che potesse interrompere quello che aveva da fare, nemmeno essere senza la luce. Questo è un altro spaccato che vi ho letto volentieri, un po' per farvi capire anche le dinamiche di chi lavorava in strada, perché io lì sono cresciuta, nelle piazze, nelle strade di tanti paesi. L'ho già detto alcune volte durante il programma ed è proprio per questo che io amo viaggiare, e spesso mi capita di sentirmi a casa anche in dei posti dove non sono mai stata. Sicuramente la musica mi ha sempre aiutato in questo. I pezzi che mi fanno sentire a casa ce ne sono un bel po'. Un gruppo che da sempre mi fa sentire a casa, un po' perché loro sono davvero casa e perché li ho visti davvero ragazzini, siamo cresciuti insieme, sono i Negrita. Tra loro, in special modo, probabilmente è questo modo mai perso di Enrico di parlare con un leggero accento aretino, ce ne siamo accorti anche a Sanremo, e per me è una cosa importantissima perché fa sì che queste persone continuino ad essere chi erano anche 20 o 30 anni fa, e io me li voglio ascoltare adesso con un brano che a me piace moltissimo, Bambole.
Mentre le ideologie si estinguono e le coscienze si disperdono, insieme ai muri crollano le verità di comodo, i monumenti a cosa servono, la vera storia non la insegnano, non devo chiedere, devo far da me.
Parlare di quante volte abbia visto i Negrita dal vivo servirebbe una puntata, ma un concerto me lo ricordo, non so di quanti anni fa, tanti perché ero una ragazzina, ero giovane, lo sono anche adesso, lì ero più giovane, ed ero a Follonica. Avevo abbinato una vacanza includendoci appunto il concerto dei Negrita e venne giù un diluvio universale, ma il concerto si fece lo stesso perché era estate, noi rimanemmo sotto questa pioggia scrosciante e poi andammo tutti a farsi il bagno in mare, che ci sembrava bollente l'acqua del mare dopo tutta quest'acqua che avevamo preso dal cielo. Quindi sono ricordi che non passano anche a distanza di anni, anche a distanza di concerti più importanti o comunque più travolgenti. Poi è chiaro che ritornando a quella che è stata la mia famiglia, c'erano le domeniche, perché per chi come i miei genitori o i miei nonni lavoravano facendo appunto gli ambulanti per strada, fuori, tutti i giorni, ai tempi si partiva presto e si tornava tardi, in realtà fino alle 3, 3 e mezzo del pomeriggio non si era a casa perché poi andavano anche lontano. La domenica era un giorno che si viveva con calma, con familiarità, non esistevano le gite fuori porta perché noi in giro andavamo tanto, la domenica si stava a casa. Ho cercato nel mio diario qualcosa che parlasse della domenica ed ho trovato una cosa di tanti anni fa che era davvero carina, innanzitutto perché parla del bagno domenicale. Ora, non è che non ci si lavasse solo la domenica, ci mancherebbe altro, ci lavavamo tutti i giorni a pezzetti, come si suol dire, ma il bagno vero e proprio davvero lo si faceva quando c'era il tempo e quindi a noi bambini veniva fatto prevalentemente la domenica. Sento l'odore del caffè. Mi sa che tra un po' arriva la mamma e mi dirà di alzarmi perché è pronta la vasca. A me piace fare il bagno, ma quando arriva l'inverno è tanto freddo. Per fortuna in bagno c'è la stufina arancione, una specie di phon quadrato che a dire il vero fa anche uno strano odore, tipo di polvere. La cosa che non capisco è perché non posso fare colazione. Ma io questa cosa non la capirò mai. Pulcino, su, è ora di alzarsi, facciamo il bagno. Mamma, posso mangiare prima? No, lo sai, fa male. Ma io ho fame. Allora alzati, su, più stai lì e più ci vuole. Il nostro bagno è il marmo nero in terra con dei righini bianchi, ma non dritti, tutti storti. A me quelle mattonelle piacciono tanto perché se guardi bene puoi vederci di tutto. Vicino al bidet ce n'è una dove si vede benissimo Bambi. Le mattonelle del muro sono verdi, ma un verde anche un po' celeste. Ho provato tante volte a fare quel colore con le matite, ma non mi viene. Sono belle. La mamma, per sentire se l'acqua è giusta, ci infila un gomito. Anche questa cosa non la capisco tanto, ma lei dice che si fa così. Intanto la nonna Gingia mi prepara la camiciolina e le mutande nel termosifone. Igor fa già colazione, lui il bagno lo fa prima perché io ci metto tanto, devo lavare anche i capelli. E quando mi va lo shampoo negli occhi mi asciugo con l'accappatoio verde dello zio Giacomo che è attaccato dietro la porta. Se mi vede la nonna mi sistema. Lo zio non abita più con noi, si è sposato, ma la nonna tiene sempre il suo accappatoio in bagno. «Veronica, hai fatto? Quasi!» In realtà ho fatto, ma ora nell'acqua calda ci sto bene e non sopporto l'ispezione della mamma prima di uscire dalla vasca che mi guarda se ho lavato bene il collo e le orecchie. Io non li lavo mai, tanto anche se li lavo lei arriva e me li ridruscia, perché dice che se no ci viene lo sporco. Vabbè, ora però ho fame e devo uscire. E poi almeno faccio in tempo anche a fare una partitina a carte con il nonno Arrigo. Almeno insieme decidiamo cosa voglio per il compleanno. Manca poco e ha detto la mamma che sto per compiere 10 anni. E siccome a scuola sono brava, forse mi regalano il Commodore 64. Sicuramente leggerli così a voce alta, questi pensieri che sono di 30 anni fa, anche più, è particolare. Sicuramente particolare, e è chiaro che ora per me le emozioni fluiscono fortissime ed ho bisogno di qualcosa che me le amplifichi e non me le fermi. Loro sono i numeri uno in questo Radiohead, I Promise. fottutissimi geni. Radiohead, io non trovo altro modo per descriverli, perché tutto quello che fanno diventa qualcosa di magico e diventa qualcosa che tutti gli altri provano a fare. È successo con Creep, quando poi si sono resi conto che tanto l'originale era inarrivabile, hanno smesso e fortunatamente hanno lasciato un pochino più vergine questa I Promise, che è di una bellezza unica. Riprendiamo a leggere il mio diario ed andiamo ad una caratteristica che adesso io non so se è sempre così, perché sì, ho un figlio piccolo, ma la mia mamma è una nonna un po' particolare, perché è una nonna che preferisce giochi legati ai libri oppure cose un pochino più culturali, mentre la sua nonna paterna è un nido. È proprio accogliente, è il suo rifugio, è innamorato di tutte e due le nonne, ma per ragioni diverse. Però ai tempi, quando io avevo la mia nonna, c'erano dei ruoli ben precisi e in casa mia quella che teneva in ordine la roba, per fortuna di mia madre, era la mia nonna, era lei la custode di tutti i nostri cassetti. E questo è un breve frammento del mio diario proprio che vi parla di questo. Ho il vizio di fare sempre le cose all'ultimo minuto, un po' perché non ho voglia di star troppo a pensare. Così, quando arrivo a preparare la borsa per gli allenamenti, apro il cassetto e prendo solo quello che trovo in cima. Faccio una piccola chiosa. Io ai tempi giocavo a pallavolo. Chi mi conosce sa quanto sono alta, probabilmente si chiederà il perché io avessi intrapreso questa carriera. Però a me piaceva e mi divertiva. Riprendiamo il racconto. Così, quando arrivo a preparare la borsa per gli allenamenti, apro il cassetto e prendo solo quello che trovo in cima. Anche perché la mia nonna, che stira anche i cenci per spolverare, mi ripiega tutto a modino e se disgraziatamente rovescio un po' la roba, me la fa lunga una settimana. Ed ecco che sento immancabilmente la sua voce. «Veronica, hai preso la canottiera?» «Dai, prendila, che è freddo!» «Sì, nonna!» «Quale hai preso?» «Quella nuova, dai, quella che c'era nel cassetto!» «No, quella no! È quella buona se devi andare in ospedale!» Ecco, io ho voluto leggere questa cosa perché voglio aprire un argomento. Ora, mia nonna mi adorava, ve lo posso garantire, ma era una gufata continua questa cosa dell'ospedale, perché avevamo sempre della roba che non si poteva toccare se per disgrazia andavamo all'ospedale. Fortunatamente ho 45 anni, anzi diciamo che tra un po' ne avrò 46, ma ancora sono 45. E non mi sono mai sognata neanche lontanamente di comprare della roba nuova e tenerla lì se dovessi andare in ospedale. Infatti, quando sono arrivata a partorire mio figlio 3 anni fa, che tutti mi dicevano devi comprare la maglietta, bobola, quello e quell'altro, io non avevo assolutamente comprato nulla e mi sono portata un po' di cose che avevo in casa e che assomigliavano vagamente a quella lista che mi avevano consegnato per partorire. E invece no, in casa mia c'era questa ombra dell'ospedale fissa che ti seguiva e che ti faceva strano. Io credo che questa cosa abbia poi influito nelle persone anziane che non vogliono andare in ospedale, perché per loro era veramente un mostro. Ora, fortunatamente, noi persone più giovani, le nuove generazioni, hanno un rapporto sereno, si va in ospedale anche a fare i controlli, ed è importante perché nel non aver paura è chiaro che si sviluppa tutta la prevenzione. Comunque, ecco, questo è stato uno spaccato buffo e divertente, perché a me questa cosa ha sempre fatto tanto, tanto ridere. Ma al contempo mi faceva enormemente tenerezza il fatto che lei ad ogni cambio del nostro corpo mettesse le cose che aveva tenuto via per l'ospedale nel cassetto delle cose che potevamo mettere tutti i giorni e andasse a ricomprare tutto il nuovo della nuova misura, perché sia io che mio fratello crescevamo. E questo era un modo, il suo modo per volerci bene, oltre a un affetto che avvertivamo grazie a un carattere affettuosissimo. E questa è stata una fortuna, lo dico, perché io purtroppo non sono una persona tattile e a me manca moltissimo il rapporto che avevo con lei, proprio perché era una delle poche che mi abbracciava e che io abbracciavo, che ricambiavo proprio con un affetto unico, o mio figlio, ma non è la stessa cosa. I figli è qualcosa che è naturale, che si amino, si abbracciano, tant'è che io, pensate, qualche volta veramente fare figli da vecchia, come dico io, ti fa rincretinire. Arrivai al punto di chiamare la pediatra per chiedere se il baciare troppo mio figlio avesse potuto creare lui dei danni, perché quando era piccolino io lo tenevo in collo quel fagottino e mi era impossibile non dargli baci. E la pediatra giustamente mi disse: Veronica, hai mai letto nel giornale bambino morto per troppo affetto? Non è possibile. E quindi è chiaro che sono paure sciocche, ma che vengono perché sono degli affetti diversi, mentre quello che si ha con i nonni, per quanto mi riguarda, e io ho avuto la fortuna appunto di avere queste due figure incredibili, i nonni materni con i quali ho vissuto, che mi hanno davvero riempito le giornate. Mi hanno riempito le giornate a tal punto che io li costringevo ad ascoltare la mia musica, e li costringevo sempre, quando iniziò questo benedetto canale Video Music, a guardare anche i video. E diciamo che la mia nonna un po' meno, ma con il mio nonno Arrigo avevo fatto un discreto lavoro, conosceva un po' tutti, aveva i suoi preferiti, e da buon fiorentino una cantante che a quei tempi era molto in voga, lui la chiamava la Sinéad O'Connor, e gli garbava parecchio. Quindi quando passavano lei, ci piaceva tutte e due, ce ne stavamo seduti in poltrona ad ascoltarci quella Nothing Compares to You, che è stato il primo video che ce l'ha fatta conoscere. Le emozioni continuano, e un altro gruppo che vive da sempre all'interno del mio cuore, grazie alla poesia del loro cantante e dell'autore di moltissimi testi, che è Manuel Agnelli, sono gli After Hours. Io ho voglia di sentirmi nostro, anche se ci fa male.
Cambia cuore, resta viva. Volevi fare di più, ma non è facile, sai, con il veleno che ti ho messo in cuore. Non si sopravvive mai, ma tu hai imparato a amare il tuo dolore piuttosto che non amarmi più. Cambia cuore,
ricordo che quando ascoltavo gli After Hours appena uscirono, le mie amiche mi guardavano e mi dicevano: tu non sei normale, perché io ce li avevo in cuffia, quindi erano gli anni in cui ascoltavo loro, ascoltavo Diaframma, ma È anche strano che io abbia avuto un approccio con questo tipo di musica quando nessuno dei miei amici ascoltava questa musica. Fu la radio il grande mezzo che mi permise di conoscere certi tipi di musica, e le radio piccole, perché chiaramente questa era musica che la si sentiva nelle radio di provincia. E facendo, appunto, continuando ogni tanto con la mia mamma a fare i mercati quando era estate, quando c'erano le vacanze di Natale, è chiaro che si andava in vari posti, in varie province, e riuscivamo a captare frequenze diverse. Quindi io devo moltissimo della mia grande passione per la musica alla radio, e non potete capire quanto mi renda felice essere arrivata, anche se in tarda età, ad avere un mio programma, perché è proprio un percorso naturale, lentissimo, ma credo che questo fosse il mio arrivo per quanto riguarda le mie passioni, perché davvero mi ci sento a mio agio. Ogni volta che si avvicina l'orario del programma, per me è un momento piacevole, e l'ora che trascorro qui all'interno di Radio Incontri insieme a voi, per me è uno dei momenti più belli di tutta la settimana. Spero, se non altro, che vi siate comunque divertiti ad ascoltare dei piccoli aneddoti della mia vita in questa puntata un po' strampalata anche dal punto di vista musicale. Siamo arrivati alla fine. L'ora, ahimè, concessami all'interno del venerdì pomeriggio di Radio Incontri, sta per terminare. Quindi intanto io ringrazio chiunque ci abbia seguito anche solo per un minuto. Vi invito anche a seguire gli altri programmi, e se magari non sapete esattamente gli orari di programmazione di quelli che potrebbero essere i programmi che a voi piacciono, c'è il nostro sito, il sito di Radio Incontri, www.radioincontri.org. E andate, cercate, leggetevi le descrizioni dei programmi, perché davvero la scelta è ampissima. E scusate, non dovrei dirlo io, visto che ci sono anch'io all'interno del palinsesto, ma ci sono dei programmi davvero davvero ben fatti. Credo di aver parlato in maniera quasi esagerata in questa puntata, si è sentito solo me. La cosa non mi è dispiaciuta affatto, mi sono divertita e mi è piaciuto anche regalare una parte di me alle mie radioascoltatrici, ai miei radioascoltatori. Dalla prossima puntata avremo già nuovissimi ospiti con noi, rinizierà la routine normale di questo programma, che io vi ricordo è un programma prevalentemente dedicato alle donne, ma io so per certo che abbiamo degli amici che ci ascoltano, perché me lo dicono, e questo mi fa molto piacere. E mentre girano i cerchietti del timer di fronte a me, stanno per arrivare allo scadere del tempo, io vi saluto come faccio sempre. Ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio. Il saluto di oggi è Paolo Nutini. Rewind. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes, just give me some candy before I go. Oh darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt lays out all the same. And although I'm it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes, just give me some candy before I go.
I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my hug. And I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh,